Ritratti di martiri e di santi. Dagli scritti di Maria Valtorta. I quaderni del 1944. Santa Cecilia, seconda parte. In corteo vanno ad una magnifica camera e le più vecchie accompagnano Cecilia al letto che è poco dissimile dai divani alla turca di ora. Solo la base è di avorio intarsiato, colonne di avorio sono i quattro lati, sorreggenti un baldacchino di porpora. Anche il letto è coperto di ricchissime stoffe di porpora. Ora la lasciano sola. Entra Valeriano e va a mani tese verso Cecilia. Si vede che l'ama molto. Cecilia sorride al suo sorriso, ma non va verso lui. Resta in piedi al centro della stanza, perché non appena uscite le vecchie ancelle che l'avevano adagiata sul letto, ella si è rialzata. Valeriano se ne stupisce. Crede che non l'abbiano servita a dovere, e così è già iracondo verso le ancelle. Ma lei lo placa, dicendo che fu lei a volerlo attendere in piedi. Valeriano, cercando di abbracciarla, dice: «Allora vieni. Ti amo tanto». «Io pure, Valeriano. Ma non mi toccare, non mi offendere con carezze umane». «Ma Cecilia, sei mia sposa ora». «Sono di Dio, Valeriano, cristiana. Ti amo, ma con l'anima in cielo». Tu non hai sposato una donna, ma una figlia di Dio, cui gli angeli servono. E l'angelo di Dio sta meco a difesa. Non offendere la celeste creatura con atti di triviale amore, ne avresti castigo. Valeriano a queste parole trasecola. Dapprima lo stupore lo paralizza, ma poi l'ira di essere beffato lo soverchia, e così si agita e urla. È un violento deluso sul più bello. «Tu mi hai tradito. Ti sei fatta gioco di me. Non credo, non posso, non voglio credere che tu sei cristiana. Sei troppo buona, bella, intelligente per appartenere a questa sozza congrega. È uno scherzo. Tu vuoi giocare come una bambina. È la tua festa. Ma lo scherzo è troppo atroce. Adesso basta. Valeriano, sono cristiana, non scherzo. E mi glorio di esserlo. Perché esserlo vuol dire essere grande in terra e d'oltre. Io ti amo, Valeriano. Ti amo tanto che sono venuta a te per portarti a Dio, per averti con me in Dio». «Maledizione a te, pazza! Perché mi hai tradito? Non temi la mia vendetta?» «No, io so che sei nobile e buono e che mi ami. Non ti temo, perché so che non osi condannare senza prova di colpa, e io non ho colpa. Tu menti dicendo di angeli e dei, come posso credere a questo? Dovrei vedere, e se vedessi ti rispetterei come angelo. Ma per ora tu sei la mia sposa. Io non vedo nulla, vedo te sola». «Valeriano, come puoi credere che io menta? Lo puoi credere proprio tu che mi conosci? Le menzogne sono dei vili, Valeriano. Credi a quanto ti dico. Se tu vuoi vedere l'angelo mio, credi in me e lo vedrai. Credi a chi ti ama, guarda. Sono sola con te, Tu potresti uccidermi ora. Non ho paura. Sono in tua balia. Mi potresti anche denunciare al prefetto. Non ho paura. L'angelo mi ripara delle sue ali. Ah, se tu lo vedessi. E come potrei vederlo? Credendo in ciò che io credo. Guarda, sul mio cuore è un piccolo rotolo. Sai che cos'è? È la parola del mio Dio. Dio non mente e Dio ha detto di non avere paura. Noi che crediamo in Lui, che aspidi e scorpioni saranno senza veleno per il nostro piede. Certo, ma voi morite a migliaia nelle arene. No, Valeriano, non moriamo. Viviamo eterni. L'Olimpo non è. Il paradiso è. In esso non sono gli dei bugiardi, dalle passioni brutali, ma solo angeli e santi nella luce e nelle armonie celesti. Io le sento, le vedo. Oh luce, voce, oh paradiso, scendi, scendi, vieni a far tuo questo tuo figlio, questo mio sposo. La tua corona prima a lui che a me. A me il dolore di essere senza il suo affetto, ma la gioia di vederlo amato da te, in te, prima del mio venire. Oh gioioso cielo, oh eterne nozze. Valeriano, saremo uniti davanti a Dio, vergini sposi, felici di un amore perfetto. Valeriano, guarda Cecilia ammirato, commosso. Come potrei avere ciò? Io sono il patrizio romano. Sino a ieri gozzovigliai, fui crudele. Come posso essere come te? Il mio Signore è venuto per dare vita ai morti, alle anime morte. Rinasci in Lui e sarai simile a me. Leggeremo insieme la Sua parola e la tua sposa sarà felice di esserti maestra. E poi ti condurrò meco dal Pontefice Santo. Egli ti darà la completa luce e la grazia. E come cieco a cui si aprono le pupille, tu vedrai. Cecilia prende per mano lo sposo. Umile e calmo ora, come un bambino. Si siede presso a lui, su due ampi sedili. Legge il primo capitolo del Vangelo di San Giovanni. Poi il capitolo terzo, nell'episodio di Nicodemo. La voce di Cecilia è come musica d'arpa nel leggere quelle parole. E Valeriano le ascolta prima stando seduto col capo appuntellato alle mani, posando i gomiti sui ginocchi. Ancora un po' sospettoso, incredulo. Poi appoggia il capo sulla spalla della sposa e ad occhi chiusi ascolta attentamente. E quando lei smette, supplica ancora, legge ancora. Cecilia prosegue coi brani di Matteo e Luca, tutti atti a persuadere sempre più lo sposo. Poi termina, tornando a Giovanni, del quale legge, dalla lavanda in poi. Valeriano ora piange. Le lacrime cadono senza sussulti dalle sue palpebre chiuse. Cecilia le vede e sorride, ma non mostra di notarle. Letto l'episodio di Tommaso, incredulo, ella tace. E restano così, assorti l'una in Dio, l'altro in se stesso, sinché Valeriano grida: «Credo! Credo, Cecilia! Solo un Dio vero può avere detto quelle parole, può aver amato in quel modo. Portami dal tuo pontefice. Io voglio amare ciò che tu ami. Voglio ciò che tu vuoi». Non temere più di me, Cecilia. Saremo come tu vuoi, sposi in Dio e qui fratelli. Andiamo. Non voglio tardare a vedere ciò che tu vedi. E così Cecilia raggiante si alza, apre la finestra, scosta le tende perché la luce del nuovo giorno entri e si segna dicendo il Pater Noster. Adagio perché lo sposo possa seguirla. Poi con la sua mano lo segna in fronte e sul cuore. Per ultimo gli prende la mano e gliela porta alla fronte, al petto e alle spalle, nelle segno di croce. Poi esce, tenendo lo sposo sempre per mano, guidandolo verso la luce. Il battesimo dei due fratelli, istruiti certo dal pontefice Urbano e da Cecilia. Valeriano dice nel salutare Urbano: Or dunque tu, che mi hai dato la conoscenza di questa gloriosa fede, mentre Cecilia mia me ne ha dato la dolcezza, aprimi le porte della grazia. Che io sia di Cristo per essere simile all'angelo che egli mi ha dato per sposa, e che mi ha aperto vie celesti, in cui procedo, dimentico di tutto il passato. Non tardare oltre, o pontefice, io credo. E ardo di confessarlo per la gloria di Gesù Cristo, nostro Signore. Queste parole, dice Valeriano, alla presenza di molti cristiani che appaiono molto commossi, festanti, e che sorridono al nuovo cristiano e alla felice Cecilia che lo tiene per mano, stando fra sposo e cognato. La chiesa catacombale è tutta ornata per la cerimonia. Drappi e coppe preziose. Certo, sono stati donati per l'occasione, per inizio di una vita di carità dei nuovi cristiani. Valeriano e Tiburzio sono vestiti di bianco senza nessun ornamento. Anche Cecilia è tutta bianca, pare un angelo. Non vi è fonte battesimale vero e proprio. Almeno in questa catacomba non c'è. Vi è un largo e ricchissimo bacile. Forse in origine era un brucia profumi in qualche casa patrizia o un brucia incensi, ma ora fa da fonte battesimale. Le laminature d'oro splendono alla luce delle numerose lampadette che i cristiani hanno in mano. Cecilia conduce i due presso il bacile e sta loro a fianco mentre il pontefice Urbano, usando una delle coppe portate da Valeriano, attinge l'acqua e la sparge sulle teste chine sul bacile, pronunciando la formula sacramentale. Cecilia piange di gioia. Non saprei dire dove guardi di preciso, perché il suo sguardo, pur posandosi carezzoso sullo sposo redento, pare vedere oltre e sorridere a ciò che solo lei vede. Non vi è altra cerimonia, e questa termina con un inno e la benedizione del pontefice. Valeriano, con ancora gocce di acqua fra i capelli morati e ricciuti, riceve il bacio fraterno dei cristiani e le felicitazioni per aver accolto la verità. Non ero capace di tanto. Io, infelice pagano avvolto nell'errore. Ogni merito è di questa soave mia sposa. La sua bellezza e la sua grazia avevano sedotto me uomo, ma la sua fede e la sua purezza hanno sedotto lo spirito mio. Non le ho voluto essere dissimile per poterla amare e comprendere ancora di più. Di me, iracondo e sensuale, ella ha fatto ciò che vedete, un mite e un puro, e spero con l'aiuto di lei crescere sempre più in queste vie. Ora ti vedo, angelo del virginale candore, angelo della sposa mia, e ti sorrido perché tu mi sorridi. Ora ti vedo, angelico splendore, la gioia del contemplarti è ben superiore ad ogni asprezza di martirio. Cecilia, santa, preparami adesso. Su questa stola io voglio scrivere col mio sangue il nome dell'agnello. L'assemblea si scioglie, i cristiani tornano alle loro dimore. Quella di Valeriano ora mostra molti mutamenti. Vi è ancora ricchezza di statue e suppellettili, ma già molto ridotta, soprattutto più casta. Mancano i braceri degli incensi davanti agli dèi. Le statue più impudiche hanno fatto posto ad altri lavori scultorei e, per essere rappresentazioni di bambini festanti o di animali, appagano l'occhio ma non offendono il pudore. È la casa cristiana. Nel giardino sono raccolti molti poveri e ad essi i neocristiani distribuiscono viveri, borse con oboli. Non vi sono più schiavi nella casa, ma servi affrancati e felici. Cecilia passa sorridente e benedetta. La vedo sedersi fra lo sposo ed il cognato e leggere loro dei brani sacri, rispondere alle domande. Poi, a distanza da Valeriano, ella canta degli inni che allo sposo devono piacere molto. Comprendo perché sia patrona della musica, Cecilia. La sua voce è armoniosa, le sue mani scorrono veloci sulla cetra, o la lira che sia, traendone accordi simili a perle ricadenti su un cristallo sottile e arpeggi degni della gola di un usignolo. E non vedo altro perché la visione mi cessa qui, su questa armonia. Ritrovo Cecilia sola e comprendo già perseguitata dalla legge romana. La casa ora appare devastata, spoglia di quanto era ricchezza. Ma questo potrebbe essere opera anche degli sposi cristiani. Invece il disordine fa pensare che siano entrati con violenza e con ira i persecutori e abbiano manomesso, frugato ogni cosa. Cecilia è in una vasta sala seminuda. Prega fervorosamente, piange ma senza disperazione. Un pianto dato da un dolore cristiano in cui è fuso anche conforto soprannaturale. Entrano delle persone. Un uomo sulla cinquantina, pieno di dignità, dice: «La pace a te, Cecilia». «La pace a te, fratello, lo sposo mio». Il suo corpo riposa in pace, Cecilia, e la sua anima giubila in Dio. Il sangue del martire, anzi dei martiri, è salito come incenso al trono dell'agnello unito a quello del persecutore convertito. Non abbiamo potuto portarti le reliquie per non farle cadere in mano dei profanatori. Non occorre. La mia corona già scende. E presto sarò dov'è lo sposo mio. Pregate per l'anima mia e andate. Questa casa non è più sicura. Fate di non cadere fra le unghie dei lupi, affinché il gregge di Cristo non sia senza pastori. Saprete quando sarà l'ora di venire per me. La pace a voi, fratelli. Intuisco da questo che Cecilia era già in stato di arresto. Non so perché è lasciata in casa sua, ma virtualmente è già prigioniera. La Vergine prega, avvolta in una luminosità vivissima, e mentre delle lacrime scendono dai suoi occhi, un sorriso celeste le schiude le labbra. È un contrasto bellissimo in cui si vede il dolore umano fuso col gaudio soprannaturale. Mi viene risparmiata la scena del martirio. Ritrovo Cecilia in una specie di torre. Dico torre perché l'ambiente è circolare come una torre. Un ambiente non vasto, piuttosto basso. Almeno mi pare per la nebbia di vapore che lo empie, e specie verso l'alto fa una nube che vieta di vedere bene. Anche ora è sola, già abbattuta, ma non ancora nella posa che è stata eternata nella statua del Maderno. È su un fianco, come se dormisse, le gambe lievemente flesse, le braccia raccolte a croce sulle seno, gli occhi chiusi, e un lieve ansare come respiro. Le labbra, molto cianotiche, si muovono lievemente. Certo prega. Il capo posa sulla massa dei capelli semisfatti come su un serico cuscino. Il sangue non si vede. È scolato via, dai buchi del pavimento, che è tutto traforato come un crivello. Cecilia non geme, non piange, prega. Ho l'impressione che sia caduta così quando fu ferita e che così sia rimasta forse per impossibilità di alzare il capo, specie il collo dai nervi recisi. Eppure la vita resiste. Quando ella sente che la vita sta per fuggire, fa uno sforzo sovrumano per muoversi e porsi in ginocchio. Ma non ottiene che di fare una semirotazione e cadere nella posa che le vediamo, sia del capo che delle braccia, sulle quali si è inutilmente puntellata e che sono slittate sul marmo lucido senza sorreggere più il busto. Laddove era prima il capo, appare una chiazza rossa di sangue fresco, e i capelli da quel lato della ferita sono simili ad una matassa di fili purpurei, imbevuti di sangue come sono. Santa Cecilia muore senza sussulti in un ultimo atto di fede, compiuto dalle dita per la bocca che non può più parlare. Non vedo l'espressione del volto perché è contro il suolo. Ma certo, ella è morta con un sorriso. Maria Valtorta. I quaderni del 1944. Centro editoriale Valtortiano.